la settimana scorsa ci eravamo fermati al versetto 40 del capitolo 6, no? Avevamo visto la crisi dei discepoli che dopo il discorso e la moltiplicazione dei pani si allontanano con la barca, Gesù che di corsa sull'acqua li raggiunge, e poi il discorso di Gesù sul vero pane nella sinagoga di Cafarnao, che insomma avevamo lasciato a metà. Allora andiamo avanti e vediamo i versetti dal 41 al 58.
Intanto i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
E poi vedete il versetto 59 che dice appunto che queste cose le dice insegnando nella sinagoga di Cafarnao. E l'altra volta avevamo detto che Cafarnao significava villaggio della consolazione, ed è un discorso consolatorio, se vogliamo. Però
finisco il pezzo?
No, va bene qua al 59. Allora, se vedete, versetti 41, 43 e 52 si parla di persone che mormoravano, i giudei mormoravano. Allora, memori dello scorso anno, no, tutto il discorso sull'Esodo, voi capite al volo che qui Giovanni vuol sottolineare che come durante l'Esodo gli israeliti liberati dall'Egitto continuavano a mormorare contro Dio, contro Mosè, contro chiunque gli capitasse a Tiro, così anche costoro di fronte al discorso di Gesù si comportano come i loro padri nel deserto, quindi mormorano. E questa mormorazione esprime scetticismo, incredulità, critica sterile, no? Di fronte al piano di salvezza di Dio. I padri del deserto non capivano e continuavano a criticare, a mormorare contro profeti, sacerdoti, Mosè e altri leader che nel corso dei secoli si sono praticamente messi a capo del popolo israelita. Come Dio intese nel deserto le mormorazioni degli ebrei, e qui il libro dei Numeri, il libro dell'Esodo è pieno di questo, così Gesù adesso si sorbisce quelle dei giudei. Ogni mormorazione è mancanza di fiducia nella provvidenza. Come nel deserto alla prima mormorazione Dio risponde regalando, donando la manna, vi ricordate, no? Manna viene dal termine ebraico man-hu, che significa che cos'è, no? Questi non hanno mai visto sta roba che gli piove dal cielo, la prima cosa dice, ma che è sta roba, che cos'è? Man-hu, per cui manna, come traduzione nostra. Però attenzione, questo che cos'è è duplice, perché da una parte significa che roba è questa, ma dall'altra da dove viene, no? Cos'è questo dono di Dio? Ma loro non cercano di approfondire questa origine della manna. È solo qualcosa da mangiare che si ritrovano, ma non vanno all'origine del dono. Da dove viene questo dono? Così adesso Gesù invita gli astanti a fare lo stesso con lui. E come quelli si fermarono alla manna e non all'origine della manna, così anche i giudei nei confronti di Gesù, perché in maniera errata vedono l'origine di Gesù nella famiglia. Non è forse questo qua Gesù, il figlio di Giuseppe? Noi conosciamo la mamma e il papà che sono qui in mezzo a noi, no? Quindi si fermano all'origine terrena di Gesù e non all'anagrafe, non risalgono all'origine divina. La pietra di scandalo è pertanto l'umanità di Dio, la divinità spoglia, l'umiltà di Dio. Gesù è di origine divina, i giudei si fermano all'anagrafe. Non riescono a riconoscere un Dio vicino, per questo non possono essere, versetto 44, attratti dal Padre. Non lo odono e non si fanno ammaestrare da Lui, versetto 45. E qui Gesù cita Isaia 54, 13, laddove è scritto: tutti saranno ammaestrati, istruiti da Dio. Ma Gesù lo cita volutamente male, perché il testo ebraico masoretico dice che Isaia parlava a Gerusalemme riedificata, sede nuovamente del popolo di Dio e della promessa, e dice a Gerusalemme: tutti i tuoi figli saranno istruiti da Adonai, da Dio, e grande sarà la prosperità dei tuoi figli. Quindi tutti i tuoi figli, quelli di Gerusalemme. E va avanti Isaia dicendo: sarai fondata sulla giustizia. E poi: o voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate. Ed è quello che Gesù ha appena fatto, no? Ha dato da mangiare. Perché spendere denaro per ciò che non è pane? Il vostro patrimonio per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi. Ed è quello che Gesù sta facendo, no? E mangerete cose buone, l'hanno appena fatto. Gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. E Gesù ha appena detto: chi mi ascolta vivrà in eterno. Capite? Quindi Gesù sta citando questo brano di Isaia, non solo il primo versetto, no? Ma probabilmente era la lettura del giorno in sinagoga e la sta citando tutta, no? e capita a fagiolo, no? Proprio come il calcio sui maccheroni, è proprio quello che lui ha appena fatto. È Isaia 54, no? Però se Isaia parlava dei giudei che saranno istruiti da Dio, Gesù cambia, anche con l'aiuto del Midrash, no? Che lega questo brano di Isaia con Geremia 31-33. E il Midrash commenta in questo modo: come saranno discepoli istruiti da Dio? Dice il Signore: porrò la mia legge nel loro petto, la scriverò sul loro cuore e grande sarà la prosperità di Israele. E Gesù cosa combina? Anche lui usa lo stesso procedimento rabbinico, cita Isaia, ma elimina il riferimento a Israele. Tutti saranno discepoli di Dio. Cioè Dio ormai è universale, non è più particolare. Tutti, anche i pagani, anche i lontani, no? E come commento spiega in che modo Dio pone la legge nel cuore di tutti e la scrive. Perché chi ode il Padre impara da lui e viene a me, cioè si fa ammaestrare da me. E riprendendo Isaia, laddove parla di prosperità, spiega anche questa, versetto 47: chi crede possiede la vita eterna. Quindi alla mormorazione dei giudei il discorso di Gesù si fa più serrato. Come essi sono andati a cercare le origini di Gesù, il suo dato anagrafico, così fa Gesù con loro. Vedete, versetto 49: i vostri padri hanno mangiato la manna del deserto e sono morti. Voi avete detto: mio padre è Giuseppe, e io allora vi ricordo i vostri padri che sono morti. E dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo come la manna, chi lo mangia vivrà. Quelli hanno mangiato la manna e sono morti, ma chi mangia questo nuovo pane vivrà per sempre. Ma la morte dei loro padri non è soltanto la morte fisica, ma la privazione della terra promessa. Perché pur con la manna, quella generazione non fu in grado di giungere alla meta, non raggiunse il suo obiettivo. Perché? Numeri 14 dice: tutti gli israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne. Fossimo morti in Egitto, fossimo morti nel deserto. Perché Dio ci conduce in quella terra a morire di spada? Torniamo indietro. E più avanti, sempre al capitolo 14, la gloria del Signore apparve nella tenda del convegno, nella sinagoga, e a tutti gli israeliti, e disse: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Fino a quando sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Io farò quello che ho sentito dire da voi. E anche qui Dio non scherza. Ha ascoltato le parole e mo esaudisce. I vostri cadaveri in questo deserto cadranno. Nessuno di quelli che hanno mormorato contro di me potrà entrare nel paese promesso. Capite? Quindi chi mormora, ha nel libro dell'Esodo, nel Pentateuco, fa questa fine, no? Infatti il Targum di Gerusalemme dice: guai al popolo il cui cibo era il pane del cielo e che mormorava. E i padri, la generazione del deserto, non avrà parte nel mondo futuro. Quindi non solo muoiono nel deserto, ma non risorgeranno alla fine dei tempi. Con Gesù, nuovo pane che dà la vita, è possibile invece raggiungere la terra promessa, la nuova meta, assimilandosi a Lui. La nuova terra promessa, quella della vera condivisione, può essere raggiunta. E Gesù è un gran provocatore, perché gli dice chiaro e tondo: perché i vostri padri sono morti? Perché facevano quello che fate voi adesso, cioè mormorate. E i giudei capiscono al volo. Infatti il versetto 52, allora i giudei si misero a mormorare, litigare, traduce la nostra Bibbia, ma il verbo è mormorare, tra di loro. Quindi non solo mormorano contro Gesù, ma tra di loro si mormorano l'uno con l'altro. Quindi questa mormorazione sta diventando una roba enorme, no? Come può costui darci la sua carne da mangiare? E anche qui abbiamo un richiamo all'esodo dei padri. Non dimentichiamo che siamo sempre in un contesto pasquale. Infatti in Esodo 16 Dio dice a Mosè: ho inteso le mormorazioni degli israeliti, parla loro così, al tramonto mangerete carne. E Numeri 11, gli israeliti ripresero a mormorare: chi ci potrà dare carne da mangiare? I nostri occhi non vedono altro che manna da mangiare. Oddio, dopo un po' di anni che mangi solo manna, è anche comprensibile che questi qui dicano un bel pollo arrosto una volta ogni tanto. Cioè, vabbè, le quaglie sono un po' più piccole del pollo, ma comunque sempre quello può andar bene. E come Gesù, il figlio dell'uomo, vive grazie per il Padre, così chi mangia e beve di Lui vivrà grazie e per Lui. Il Cristo è sarx, carne viva, che alimento vero, come la carne dell'agnello lo fu per la liberazione, la manna per il cammino e le quaglie per continuare a camminare. Ed è sangue, cioè vita, come il sangue dell'agnello liberò dalla morte in Egitto, definitiva e per sempre. Qualche biblista, ed il commento della Bibbia Tob, fa notare che qui al versetto 54 Giovanni non usa il verbo greco phagein, mangiare, ma fa dire a Gesù: chi trogon la mia carne, cioè chi mastica, chi stritola con i denti la mia carne, capito? Un verbo molto più, immaginate questi, no, che si abbuffano, no? Sì, da cui deriva trogolo, ricordava lui, no? Allora, secondo le indicazioni tradizionali ebraiche, i piatti che si devono consumare durante il seder pasquale devono essere assaporati con calma, gustati e accuratamente masticati, capite? Io mi ricordo mia nonna che a noi bambini, quando stavamo a tavola, ripeteva sempre: mangia piano, mastica con calma, no? Riminiscenze, no, della sua gioventù ebraica. Per cui quando eravamo a tavola: non vi abbuffate, no? Mangiate, masticate con calma, piano piano, no? Che è quello che in qualche modo sta dicendo Gesù. Dice Rabbi Elia Artom, che era un rabbi di Firenze del secolo scorso: i nostri antichi solevano celebrare il seder, la cena pasquale, stando distesi sui divani, in segno di agiatezza e libertà. In ricordo di questo, noi usiamo durante il seder tenere il capo appoggiato alla mano sinistra. Cioè mangiano in questo modo, non si sdraiano più, perché non si usa più mangiare così, ma in ricordo della libertà, del poter finalmente mangiare tranquilli, senza nessuno che li controllava, senza nessuno che li spediva al lavoro, allora mangiano in questo modo, no? La Pasqua in Egitto venne mangiata in fretta, bastone in mano. La nostra Pasqua deve essere mangiata lentamente, assaporando ogni boccone in libertà. Ecco perché Giovanni puntualizza che siamo a Pasqua, perché un orecchio ebraico coglie le sfumature del suo scritto. Capite? Quindi dice: chi mangia di me fa Pasqua. È come se stesse facendo la cena della liberazione. Mangiatemi come se foste al seder pasquale, celebratemi come celebrate la vostra libertà. È molto bello questo discorso di Gesù, questi verbi usati, no? Ecco perché Giovanni puntualizza che siamo a Pasqua. Tutto ciò avviene nella sinagoga di Cafarnao, sul lago di Tiberiade. Un racconto rabbinico dice che nei 40 anni del deserto una roccia, chiamata roccia di Miriam, la sorella di Mosè, seguiva Israele. Quindi quando Israele si spostava, questa roccia gli andava dietro, si spostava insieme con lui, no? E da questa roccia scaturiva acqua per dissetarli nel deserto, quando obbedivano alla Torah. Ma scaturiva sangue quando mormoravano contro Dio o Mosè. Capite? E qui Gesù dice di bere il suo sangue. Quindi, quando si era peccatori, da questa roccia usciva il sangue, probabilmente per lavare il peccato di mormorazione del popolo, capito? Gesù probabilmente conosce questo racconto, no? No. Dice il Midrash, questa roccia si fermava di fronte al tabernacolo. Quando l'acqua zampillava, si raccoglieva in una pianura in cui cresceva ogni sorta di alberi e piante ed erbe. No, siamo nel deserto, ma dall'acqua faceva sì. E se vi ricordate, Gesù ha appena fatto sdraiare il popolo sull'erba. No? Generava quest'acqua un tappeto verde, morbido e fresco, che faceva da comodo giaciglio per i poveri. Ma Gesù ha fatto sdraiare sull'erba e ha nutrito i poveri, no? La roccia pozzo sparì al confine della terra promessa e fu nascosta dall'Eterno in un punto presso il lago di Tiberiade. E noi siamo sul lago di Tiberiade. Guardando verso il lago dal Monte Carmelo si nota una roccia a forma di setaccio. Quella è la roccia di Miriam. Avvenne un giorno che un lebbroso fece il bagno lì e appena sfiorò le acque del pozzo guarì all'istante. Quindi anche un pozzo, un'acqua miracolosa, capito? Adesso noi siamo andati sul Monte Carmelo, ma non lo sapevamo. No, no. La volta prossima controlliamo, vediamo se troviamo questa roccia a forma di setaccio e ci buttiamo sopra, così guariamo un po' anche noi, che ne abbiamo effettivamente bisogno. Allora, per concludere, possiamo sottolineare che da questi brani viene alla luce in modo chiaro che Gesù non è uscito dal Padre per dare cose, ma per dare se stesso al mondo. Così il pane dato, la carne promessa, contengono la sua donazione totale espressa tramite quei segni. Però questo è chiesto anche a noi, a tutti i discepoli, che siamo chiamati a considerarci come pane da distribuire e a distribuire il nostro pane, cioè chiamati alla rinuncia al possedere e al possederci, trasformare la nostra vita in alimento disponibile per gli altri, come dice e ha fatto il Maestro. Ciò che non è facile è espresso nell'Eucaristia, che è tutto il discorso che soggiace in questo capitolo 6 e che risulta misteriosa come senso, impegno, significato e importanza a chi mormora. Come può costui darci la sua carne? Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Come vedremo al versetto 60. Ma risulta chiaro, vivo, spronante, liberatorio per chi vive e non vede in Gesù un costui qualunque, il figlio di Giuseppe, sì, quello lì che lo conosciamo tutti, ma il santo di Dio che ha parole di vita eterna, come leggeremo tra un po'. Dopo questo discorso di Gesù, la gente va in crisi. Vediamo versetti 60-66.
Queste cose, questo cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? E lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
Ok, allora nella prima parte del capitolo c'è stata la crisi, i discepoli che vanno via e lo lasciano in cima alla montagna, e la rincorsa di Gesù per riprenderseli in qualche modo. E adesso abbiamo un'altra crisi: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, perché il messaggio di Gesù è duro, esigente. La parola greca è scleros, no? Duro, e questa parola la conosciamo molto bene, purtroppo, eccetera, no? Però al di là di un possibile riscontro storico di questa scena, sicuramente è una situazione che deve essere capitata al Gesù storico non una volta, ma molte volte. Capite? Quante volte si sarà trovato di fronte a questo rifiuto, a questa fuga di coloro che lo ascoltavano, no? Molti commentatori vi vedono dei riferimenti alle comunità cristiane, in cui, strana e incomprensibile circostanza, non tutti vogliono accettare e vivere il programma di donazione totale di sé espresso nella ripartizione dei beni e della propria vita. Quindi molti dicono: sicuramente quello che capita nelle nostre comunità. Quanta gente, quando capisce che il discorso di Gesù è duro, che implica mettere la vita nelle mani dei fratelli, prende, se ne va e abbandona. Versetto 60, il testo greco contiene un gioco di parole difficilmente traducibile. Molti discepoli dissero: questo logos è duro. Ma noi sappiamo che logos, sì, è vero, significa parola, discorso, ma il logos è Gesù stesso, no? Il logos che era presso Dio. Quindi si può tradurre in due modi: queste parole sono dure, oppure questo qua, no? Questa persona è troppo dura, è troppo esigente, capite? Traducete, prendete la parte che vi piace di più. Torna al versetto 21 il mormorare, e al versetto 65 il discorso riprende il concetto del padre che dona i discepoli, che avevamo già trovato al versetto 37, 44, 45. Allora l'attività del padre è descritta come consegnare, attrarre, insegnare, parlare e concedere. E queste azioni hanno come termine Gesù: venite a me, date a me, giungete a me. E come oggetto l'uomo, l'uomo che deve essere attratto, deve essere donato, deve ascoltare le parole di Gesù. Allora il padre attira, l'uomo ascolta, Gesù parla e viene attirato, grazie al Padre, da Gesù. Dio parla e insegna. È l'offerta universale di Dio al mondo. Tutti saranno discepoli di Dio. Obiettivo del progetto creazionale. All'invito l'uomo è chiamato a rispondere, così che, se positiva la risposta, sarà attratto da Gesù, si incontrerà con Lui. Versetto 65, giungere a me, che è una concessione del Padre, a colui che si è lasciato attrarre. L'incontro con Gesù corrisponde con il dono dello Spirito, che sigilla la consegna dell'uomo a Gesù da parte di Dio. Vedete versetto 63, è lo Spirito che dà la vita. Ecco che allora si può capire la parte B del versetto 63, la carne non giova a nulla. Versetto questo, la carne non giova a nulla, che ha creato non pochi problemi alla Chiesa, ai tempi dei catari, no? Solo lo spirito, solo l'anima vale, la carne, il corpo non vale assolutamente niente. Oppure anche i giansenisti, vi ricordate, no? Di manzoniana memoria, no? Solo lo spirito, solo l'anima, salvare l'anima, il corpo chi se ne importa, no? E spesso questo discorso ha relegato la nostra corporeità, potremmo dire, in serie B, come qualcosa di minore, di meno importante. Colui che si chiude allo spirito e rimane nella sfera della carne, rifiuta ciò che Dio dona, non giunge a Gesù. È ciò che avviene ai discepoli disertori. Accettano il Gesù della carne, il Messia re che fa miracoli, e rifiutano lo spirito, cioè la dinamica dell'amore. La visione dell'uomo come spirito, vale a dire come realizzato dall'azione creatrice del Padre, è contrapposta all'uomo come carne, senza capacità d'amore, disinteressato fino alla fine. E ciò determina la rinuncia di molti discepoli. La carne non serve, non giova a nulla, è lo spirito che dà la vita, quindi non è la carne che dà la vita. Ricorda ancora l'episodio delle quaglie, perché dice il Midrash: non appena gli israeliti devoti, quelli bravi, si furono ritirati nelle tende, sugli empi rimasti all'aperto, quelli che mormoravano, arrivò una quantità di quaglie fitta come una nevicata, tanto che ne rimasero uccisi sul colpo più di quanti non ebbero poi a morire di indigestione.
Questo è beneficio
di Dio. Pensate che roba.
Il famoso esagegumanenco.
Esatto. Allora, ma lungi dall'arrecare giovamento, quella buffata costò una morte quasi immediata come castigo per chi aveva mormorato. I giusti invece presero le quaglie senza alcun danno. Quindi, per i racconti rabbinici, l'acqua della roccia è pura per i buoni, ma è sangue per i cattivi. Così la carne dà la vita ai devoti, ma dà la morte a chi mormora. Così è per la carne e il sangue del figlio dell'uomo. Può portare al Padre, ma può anche portare a tornarsene indietro, a non voler stare con Lui, ad abbandonare il progetto. Quindi, vedete.
Possiamo prendere fiato un momento, cioè riflettere un attimo su una serie di cose, perché intanto chiedo perdono, non è una bestemmia, ma questo Dio della Bibbia mi sembra un casinista terribile, le guaglie, l'indigestione, le cose, troppa roba mi sta arrivando addosso, forse ad altri. Posso chiedere? La questione cruciale per me è la lettura di quelle parole: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, perché io ho sentito fin dall'infanzia, come tutte queste cose, e credo tutti abbiamo avuto l'interpretazione, questi giudei dicono, ma insomma questo qui è un uno di quei pazzi che vengono lì a dire poi ti mangiamo, è cannibale. In realtà il messaggio che tu ci descrivi è un messaggio di una profondità colossale, e al di là delle quaglie, dell'indigestione, di tutte le altre cose, c'è nella vita di ciascuno di noi una pesantissima difficoltà a interpretare gli eventi come non volontà di Dio, come sintonia col progetto di Dio su di noi. Una pesantissima difficoltà, e credo che questo sia il profondissimo significato di chi non mangia la mia carne. Li invito ad accettare che quello che capita di così strampalato, ma come, volevo arrivare alla terra promessa, adesso non ci arrivo più, ma che, certo che era meglio l'Egitto, santa miseria, quante volte credo ci è capitato di dire era meglio il nostro Egitto. Allora, questo mi sembra di una profondità che contrasta duramente con la letteralità dell'episodio. Ma questi giudei se ne vanno perché pensano questo è pazzo, e come l'avrei pensato io, figurati, arriva mio cugino Franco, dice guarda che chi non mi mangia, dico oppure quelle parole che scrive l'evangelista, come dire, già sono una riflessione, un linguaggio che per i cristiani aveva un senso. Cioè, al solito, che cosa c'è di letterale questi capiscono che quello è il cannibale di turno, o questa visione rudimentale, chiedo perdono ancora, nei passaggi che ho sentito io nella mia vita, ma forse gli altri, il passaggio è quello, non è Cristo cannibale, è Cristo che sta annunciando l'Eucaristia. L'Eucaristia è una misteriosa trasformazione, quindi mangia l'Eucaristia e sarai salvo. Ma non è questo il messaggio, no. come l'hai spiegato tu stamattina.
È la settimana scorsa che tu, no, perché avevamo proprio parlato di quello che dicevi tu la settimana scorsa, no? Parlando proprio di corpo e sangue,
sì,
no?
Sì.
Che per letteralmente, per un ebreo ascoltare questo è veramente uno scandalo enorme, perché il nutrirsi di carne umana è condannato nell'Antico Testamento, e il bere sangue al di là dell'umano, ma anche solo degli animali, è condannato, perché il cibo ebraico è proprio senza sangue.
Certo.
Completamente.
Certo.
Quindi, come dicevamo la settimana scorsa, questo discorso è veramente una bestemmia da pena di morte. Tant'è che avevamo detto la volta scorsa, gli ebrei, cioè quelli che ascoltano, decidono di ucciderlo proprio per questo tipo di discorso.
Ma mi è incomprensibile perché debba parlare in un modo che sa in anticipo che sarà terribilmente fraintesa.
Sì, ma era un provocatore.
Esatto.
Sì, posso dire una cosa?
Avessi avuto te vicino,
però voglio dire una cosa. Martedì sera a combinazione parlavo anche agli animatori dei gruppi biblici a San Bernardino, lì mi fanno fare un brano piccolo, però io poi do sempre qualche indicazione su tutto il corpo dei brani, e il brano piccolo era la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Io ho detto dovete leggere tutto il libro dopo, tutto il capitolo dopo, almeno fino alla fine del capitolo 6, ricordando che questo capitolo non è primariamente eucaristico, come ci hanno sempre contato, è primariamente cristologico, è primariamente cristologico. Cioè Cristo sta parlando di sé, chi aderisce a me, chi diventa tutt'uno con me al punto di mangiarmi, al punto di divorarmi, chi mi divora nella sua vita alla vita eterna. Poi c'è anche un significato eucaristico, ma noi siamo sempre stati abituati a glissare su questo aspetto e a vedere già subito l'eucaristia, il mistero, la comunione, l'ostia. Quello, se volete, è un significato che può esserci, ma assolutamente secondario. Difatti questa gente quando si ribella dice il Logos, il Verbo, tu Verbo fatto carne, sei troppo duro per me, perché tu esigi che io mi identifichi a te, tu esigi che io ti mangi, ti divori, no? Tutta quanta, questo è un concetto tipicamente ebraico, pensate ai profeti che divorano il libro, no? Da Ezechiele, Isaia, l'Apocalisse, questi, mi fu dato il libro della Torah perché io lo divorassi, e questo era in me miele dolcissimo ma anche fiele amarissimo, no? La parola doppio, spada a doppio taglio, eccetera eccetera. Quindi è un concetto ebraico, cioè il mangiare la mia carne e bere il mio sangue vuol dire identificarsi con me, cioè tu dopo in poi devi nutrirti soltanto più di me. Ed è questo che scandalizza i discepoli. Perché...
Sì, scusa, scusami, è questo il punto, è una questione tecnica. Gli astanti sono in grado di capire che quel linguaggio vuol dire quello anziché il cannibalismo?
Sì.
Perché altrimenti l'episodio diventa una roba sgangherata.
Senza dubbio, perché era nella cultura ebraica questo modo di parlare.
Però è fondamentale, perché... Certo. E anche la questione dell'Eucaristia non sono due piani, sono la stessa cosa. Poi noi ci siamo messi a truschinare sul come capita davvero che quel pane si trasforma in eccetera eccetera, cosa di nessuna importanza, anche se comprensibile tanto di cappello che ci ha tentato. I presenti sono in grado di capire che quel linguaggio vuol dire quello. È così?
Sì.
Interpretazione tecnica.
Senza ombra di dubbio. Tant'è vero che non rifiutano un mistero che non conoscono, rifiutano Gesù, rifiutano il Logos. Questo Logos è un Logos troppo duro, che tu diventi tutta la mia vita, che io viva solo di te e per te, che io mi nutra soltanto di te, non lo accetto. Quindi lui sta parlando a un pubblico ebraico, non per niente si dice che il libro del Vangelo di Giovanni è un midrash, cioè una riflessione sapienziale sull'esodo, dicendo io sono la vostra manna, io sono il vostro nutrimento, d'ora in poi dovete vivere solo di me e per me. Questo veramente per taluni è inaccettabile. E invece, vedremo poi la conclusione, ma non ve anticipo, ma lo sapete già, il buon Pietro che dice, Signore, da chi andremo?
Tu, so.
Tu solo sei il Logos di vita eterna. E quindi accetta, di teoricamente, poi non lo faranno nella pratica, di mettere Gesù come unico scopo, fonte e fine dell'esistenza.
Ecco, ma quello diventa allora il suo focale della luce tra le tenebre non l'hanno accettato.
Certo.
Che devo dire, chiedo scusa della confessione pubblica, ma sento che vale intensamente per me. Mi sembra una cosa bellissima quella luce, ma ragazzi,
sì,
io faccio fatica a accettare il quotidiano.
E la luce torna, poi nel capitoli prossimi tornerà la luce. Però teniamo anche conto di questo. Noi, insomma, mangiamo per alimentarci, no? Per vivere. Però abbiamo l'idea che il cibo serve per noi, no? È un mezzo, un qualcosa che, no? E il cibo che mangiamo diventa noi, no? Ed era quella la mentalità antica. Tu diventi ciò che mangi, e non come pensiamo invece noi, che ciò che mangia diventa me, cioè ciò che mangio diventa me. Quindi da qui nascono in fondo tutte le leggi che vietano di mangiare certe cose, di mischiare certe cose, perché se io divento ciò che mangio e mangio un animale che è considerato impuro, pensate al maiale, ecco che io divento un maiale, no? Se poi mangio un pipistrello ancora peggio, ma comunque vabbè, insomma, capite? Quindi io divento ciò che mangio. Quindi se i profeti mangiano il libro, essi diventano parola di Dio. È un modo di dire: mangia questo libro, uguale, tu sei diventato la parola di Dio. La parola di Dio è in te. E allora, con questa mentalità e con la conoscenza del mangiare il libro, capite? O mangiare la mela, capite che significa? Allora tu diventi ciò che quella mela, che quel frutto del bene e del male rappresenta, no?
Diventerete come Dio.
E quindi diventerete come Dio. Allora, quando Gesù dice dovete mangiare me, questi capiscono, cioè dovete diventare me. Qui non si tratta né di cannibalismo né di altre cose, no? Ma un discorso terra terra molto chiaro per chi ascolta, perché sa che tu diventi ciò che mangi. E quindi è un tipo di discorso che questi sono in grado di capire, al di là dei simbolismi, al di là delle metafore. Però di fronte all'idea io devo diventare come lui, che viveva qua e se ne va in giro per tutta la Galilea, aveva un mestiere, l'ha abbandonato, è perseguitato ovunque va, oh, devo diventare come lui o è meglio restare nella tranquillità della mia vita di tutti i giorni? E tanta gente prende, come abbiamo visto, e rinuncia a Gesù. Vediamo se riusciamo a finire almeno questo capitolo, ci mancano pochi versetti, quelli del superamento della crisi, 67-71, finiamo il capitolo così poi facciamo un'altra festa la settimana prossima.
Disse allora Gesù ai dodici, perché non funziona.
Disse allora Gesù ai dodici, forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rispose Gesù, non ho forse scelto io, voi, i dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Questi, infatti, stava per tradirlo, uno dei dodici.
Gesù è anche disposto a restare solo, senza discepoli, quindi a ricominciare da zero, piuttosto che ammorbidire il messaggio o rinunciare alla sua linea. Infatti, volete forse andarvene pure voi? Quel forse in greco è me, e attende una risposta negativa. Quindi Gesù è convinto che resterà solo. Si aspetta che anche tutti gli altri, anche i dodici, gli dicano ciao bello, noi ce ne andiamo. Noi invece, pur di non scontentare nessuno, siamo maestri di equilibrismo ecclesiale. Nella dispensa trovate come la pensavamo 40 anni fa, quando abbiamo scritto questa dispensa. Si parla di Lefebvre, si parla di Andreotti, del Cardinal Poletti, ma erano altri tempi, no? Oggi, grazie a Dio, mi sembra che abbiamo un Papa che non gliene importa niente di scontentare qualcuno, anzi anche lui mi sembra abbastanza sulla linea di Gesù, che se può fare una provocazione non si tira assolutamente indietro, e di fronte a fare discorsi duri che possono scontentare buona parte dell'intelligenza ecclesiale, dei vecchi cardinali, di coloro che hanno il potere in Vaticano, mi sembra che se può lo fa tranquillamente, no?
Se può,
lo so, anche lui purtroppo dovrà avere dei freni, no? Noi appunto a quei tempi parlavamo di una chiesa piena di compromessi, che non voleva scontentare nessuno, no? Si teneva buono Craxi, si teneva buono Berlinguer, si teneva buono Andreotti, erano altri tempi. Oggi forse non ha bisogno di tenersi buoni i nostri politici, perché ce ne fosse uno capace di capire la politica, per cui dice vabbè, questi dilettanti è inutile che ci mettiamo a creare compromessi o a fare accordi, tanto cambiano così in continuazione, così di corsa, che tanto fra 6 mesi ne troveremo altri, per cui è inutile che ci mettiamo lì a fare. 40 anni fa era diverso. Al versetto 68 i discepoli capiscono che Gesù è il progetto di Dio che si realizza, proponendo le sue parole di vita, con cui spiega se stesso. La vita che possiede è la vita che i suoi possono avere assimilandolo. Lo chiamano il Santo di Dio, o Agios tu Theo. Questo titolo attribuito a Gesù appare qui al versetto 69, solo qui, nel Nuovo Testamento. Il Santo di Dio è un apax, una parola che trovate soltanto nel Vangelo di Giovanni. Nell'Antico Testamento il Santo è Dio, però è chiamato anche in questo modo chi Dio sceglie. Difatti in 2 Re 4:9 si dice: Eliseo è un uomo di Dio, è un santo. E a volte sono gli angeli a essere nominati come santi. Zaccaria 14:5: verrà il Signore mio Dio con tutti i suoi santi, intesi come angeli. O anche Siracide 45:1-2: amato da Dio Mosè, a cui diede gloria pari a quella dei santi. No? Alcune versioni bibliche invece di santo traducono il consacrato di Dio, no? In consonanza con i sinottici, specialmente Luca 9:20. Okay? Quindi alcune Bibbie non trovate il santo, ma trovate il consacrato di Dio. Al versetto 70 vedete che anche il gruppo dei dodici, nonostante le parole di Pietro, non è solidale. Non ho scelto io voi dodici, eppure uno di voi è un avversario. In ciò si legge un'avvertenza anche per noi, anche per la comunità. La permanenza nella fedeltà non è garantita. Assicurata e acquisita per secula et seculorum, solo perché siamo stati scelti perfino da Gesù. Non basta un'adesione di principio, bisogna essere fedeli, bisogna continuare. Anche uno di coloro che sono stati scelti da Gesù alla fine lo tradisce. La nostra fede non è qualcosa che abbiamo preso, la mettiamo lì e siamo a posto. La nostra fede è un cammino, è un scegliere tutti i giorni colui che ci ha chiamato. E dirà più avanti, capitolo 8, versetto 31, se rimanete fedeli alla mia parola, sarete miei discepoli. Quindi la differenza tra gli undici e il dodicesimo è la fedeltà alla parola. Quindi masticare la parola di Dio, masticarla lentamente come Gesù ci chiedeva di masticare il suo corpo. Questo ci rende, ci fa fedeli. Ultima notazione al versetto 71, solo in Giovanni il prode Giuda ha il patronimico. Egli parlava di Giuda, di Simone Iscariota. Questo Iscariota probabilmente Ish vuol dire uomo in ebraico e Keriot è il nome di un villaggio, di una città. Quindi figlio di Simone che proviene dalla città di Keriot. Questa cittadina di Keriot è una città del sud della Giudea. Capite? Giuda è figlio di giudei, è un giudeo, è l'unico giudeo dei dodici, capite?
Sono tutti della,
e gli altri sono tutti Galilei, Nazareth, Cafarnao, eccetera. Quindi di questi 12, 11 sono del nord. Non vorrei fare il razzista. È l'unico, è Giuda, e invece del sud della Palestina, capite? L'unico giudeo, no? Ma capite allora cosa ci sta cominciando a dire il Giovanni? Giuda come idea, come mentalità, come cultura, ha la stessa di quei giudei che lo stanno contestando, capite? Ha un modo diverso di pensare, di aspettarsi il Messia, di vedere le cose, è legato a Gerusalemme più che alla Galilea, è legato al Tempio più che al Nuovo Tempio, no? La notazione figlio di Simone appare 3 volte in Giovanni, qui a capitolo 13, versetto 2, no? Qui dice che Satana, l'avversario, ha messo in cuore a Giuda il tradimento, e poi al versetto 13, 26 diede il boccone durante l'ultima l'ultima cena a Giuda, figlio di Simone. E quando Giovanni parla di Giuda, figlio di Simone, o prima, o subito prima, o subito dopo, c'è un intervento di Simone, detto Pietro. Qui Simone ha appena parlato, da chi andremo, no? E immediatamente il figlio di Simone, no, viene indicato come il traditore. Quindi c'è un parallelo tra il discepolo che tradisce Gesù e quello che lo rinnega poi 3 volte. Però credo che Giovanni voglia indicare la casualità di un Simone che è attratto da Gesù secondo la carne e un Gesù che invece è un Simone che invece, nonostante il tradimento, segue Gesù. Per cui ci vuole dire attenzione. Tu puoi essere o un Simone o un altro Simone. Il nome può indicare sia il tradimento come può indicare la fedeltà. Quindi fai attenzione a non essere un Simone piuttosto che l'altro Simone. Fai attenzione al Gesù che tu scegli, se un Gesù secondo la carne o un Gesù secondo lo Spirito. Giuda è chiamato diabolos, avversario. Questa profezia prepara il capitolo 12, dove Giuda è detto ladro. Al capitolo 13, dove decide di consegnare Gesù. Al capitolo 18, dove è alla testa di quelli che lo arrestano. Giuda è l'avversario, perché trattiene per sé il denaro della comunità. L'esatto contrario di quello che Gesù ha fatto al capitolo 6 con i pani. C'è chi condivide e divide, c'è chi invece tiene per sé.
Posso dire ancora una cosa? Simone, pensate a Shema, vuol dire colui che ascolta. Quindi ci può essere colui che ascolta e colui che è figlio dell'ascolto, ma poi rifiuta. Qui dobbiamo avere in mente anche l'assonanza ebraica. Il termine Simone è colui che ascolta, Shema Israel, no? Ascolta Israele. Quindi c'è da una parte Pietro, che è Simone, che è l'uomo dell'ascolto, l'altro è figlio di un ascolto, ma dopo aver ascoltato rifiuta. Quindi anche questa assonanza può rinforzare questo parallelismo. Possiamo fare pausa?
Facciamo pure pausa.
Pausa e dopo.